Ora vogliamo continuare, concludere quella parte di studio che abbiamo iniziato ieri mattina, che è proprio in un certo senso sulle armi messe a nostra disposizione come cristiani per combattere il combattimento spirituale. Abbiamo parlato di queste armi, abbiamo visto le armi carnali, abbiamo cominciato ad accennare le armi spirituali e oggi vogliamo un poco sottolineare questo aspetto. Però prima di andare vogliamo un attimo ritornare a quel versetto, sempre in Seconda Corinzi, per osservare ancora qualcosa. Certo che per commentare questo verso forse non basterebbe tutta la settimana, però vogliamo coglierne perlomeno qualche altro aspetto. La parola di Dio è una sorgente meravigliosa, è come un tesoro nascosto sotto la terra. Allora se uno guarda solamente la terra non vede niente, ma se uno comincia a scavare, e allora troverà tanti tesori. E spesso, sapete, un ricercatore poco paziente, un ricercatore poco disponibile, è come se guarda la superficie, non trova niente, allora dice no, ma allora non c'è niente, non si capisce niente, non dice niente, e piano piano allora magari, senza rendersene conto, cercherà un altro tipo di rivelazione, mentre noi sappiamo che la rivelazione più grande dell'amore di Dio è proprio nella sua parola, tant'è vero che la stessa scrittura, a proposito dei ragionamenti, prendiamo quel versetto così lo vediamo assieme, in Seconda Corinzi 10, dice: distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro alla conoscenza di Dio. Ieri abbiamo sottolineato il discorso conoscenza-identificazione. E questo è vero. Conoscere in un senso primario significa identificarsi. Conoscere Dio significa diventare una stessa cosa con Lui. Però c'è un'altra cosa. La conoscenza ha a che fare anche con una confidenza. Ha a che fare anche quindi con una comunicazione, ha a che fare anche con il comprendere le caratteristiche di una persona. Cioè, tante persone se ti chiedono, lo conosci il signor Caio, il signor Tizio, conosci Giuseppe? Tu dici, sì, lo conosco. Però in realtà, ecco, un significato della parola conoscenza è comunicazione, confidenza, mentre oggi magari noi diciamo che conosciamo Tizio, conosciamo Caio, però li conosciamo molto superficialmente, magari li abbiamo visti un momento, siamo stati a casa loro, abbiamo forse mangiato assieme qualche volta, già mangiare assieme è già una conoscenza più approfondita, perché sembra che nel mangiare, nella tavola, venga fuori di più il carattere della persona, ma questo non è ancora conoscere, è drammatico, ma tante volte non ci si conosce tra marito e moglie dopo 10 anni, 15 anni, eppure si sta sempre assieme, eppure si mangia assieme, ci si corica assieme, eppure tante volte non ci si conosce. E la conoscenza è un processo abbastanza difficile, e sapete perché? Perché ognuno di noi realmente ha difficoltà ad aprirsi realmente all'altro. Di solito si fa delle immagini, viviamo molto di pregiudizi, ci costruiamo delle idee e cerchiamo nell'altra persona le nostre idee, cerchiamo una persona che corrisponda alle nostre fantasie, alle nostre aspettative, ma difficilmente riusciamo ad accettare l'altro come una persona diversa da noi. Questo purtroppo non possiamo approfondirlo, ma è un meccanismo della conoscenza umana. Tant'è vero che spesso quando cerchiamo una persona, cerchiamo quella persona fantastica che avremmo voluto sempre accanto. Ce la dipingiamo nella nostra mente, come sarebbe bello se incontrassi una persona con queste caratteristiche, con questo carattere. E poi incontriamo solamente una fantasia. Ed è difficile rendersi conto invece che la persona, tante volte è diversa. E lo stesso, mi sembrerà strano, ma è per Dio. Ognuno di noi si è fatto un'immagine, ognuno di noi si è fatto una fantasia, e non solamente così dal punto di vista personale, soggettivo, ma anche probabilmente per la cultura dove è nato, per la tradizione, per i tipi di insegnamenti che abbiamo ricevuto fin da piccoli. Ognuno di noi si è fatto un'immagine, non sto parlando di un'immagine disegno, comprendete, un'immagine mentale, un'immagine di Dio, un'idea di Dio, e questa idea in qualche modo, sapete, tante volte può diventare una qualche cosa che ci impedisce di conoscere la vera persona. Così come un'idea che ci facciamo sbagliata su una persona ci impedisce di comprendere veramente quella persona, perché la guardiamo con un pregiudizio. Tante volte immaginiamo: quella persona c'ha la faccia quadrata, non mi piace. Già per i nostri criteri estetici abbiamo escluso dalla nostra conoscenza una persona solamente perché non risponde a certi canoni. Ah, quella persona parla troppo, non potrò mai sopportarla, chissà, deve essere una persona troppo, non lo so, presuntuosa. Ah, quella persona non parla niente, deve essere una persona che si sente presuntuosa. Ecco, ci possiamo essere indotti molto a giudicare, a conoscere, ecco, quindi un altro aspetto della conoscenza, secondo quello che sono nostri pregiudizi, false immagini che ci siamo creati. E vorrei che noi comprendessimo che una delle opere dello Spirito Santo, una delle azioni proprio del combattimento spirituale, è proprio per distruggere, quindi non solo gli atteggiamenti negativi, ne abbiamo parlato ieri, non solo gli atteggiamenti della carne, ire, contese, ma una realtà molto importante che lo Spirito Santo sta cercando di aiutarci a distruggere è le false immagini che ci siamo creati di Dio. E perché, secondo voi? Perché in realtà noi non possiamo, con il nostro pregiudizio, beneficiare dell'amore di Dio. Vi faccio un esempio. Ci sono delle persone che dicono: a me Dio non mi ama, a me Dio non mi vuole bene, a me Dio... E sapete perché? Perché in realtà non è che Dio non le vuole bene, non è che Dio non le ama, ma loro si sono fatte un'immagine di Dio come di qualcuno che le può amare solamente se valgono, solamente se sono a posto. E siccome non si sentono a posto, non si sentono neanche amate. E siccome non si sentono giuste, di una giustizia personale, pensano che Dio non le possa amare. Ma questo loro pregiudizio in realtà impedisce l'amore di Dio. Cioè, come dire, l'amore di Dio è là. Ma loro sono come Pietro, quando Gesù era lì che lo voleva lavare, gli voleva lavare i piedi, e gli disse: no, no, lavare tu i piedi a me, non sia mai. Come a dire: no, sembrava un gesto di grande umiltà. Ma in realtà Gesù gli disse: se non lasci che io ti lavi, non hai parte con me. Non avrai parte con me. Allora lui gli esagerò nell'altro senso, dice: allora lavami tutta, no? Dice: non ti preoccupare. Ma questo cosa significa? Che c'è qualche cosa di pericolosissimo nella nostra mente, e che sebbene, e qui apro una piccola parentesi, tante volte Dio possa sfruttare anche queste immagini che abbiamo di Lui, c'è un momento in cui dobbiamo passare dalle immagini alla sostanza, alla realtà. Non possiamo vivere solamente di immagini, di idee, anche se le idee che abbiamo possono essere un canale per cui Dio ci parla. Qui non possiamo approfondire l'argomento, come dire: Dio ci ama tanto, detto in altre parole, che tante volte sfrutta persino le nostre false immagini che abbiamo di Lui per comunicare con noi. Come a dire: se io a Giovanni non gli parlo in questa maniera, non mi capirà, perché c'ha un pregiudizio. Come a dire: lui pensa che Dio gli può parlare solamente da sinistra. Allora Dio, nell'amore che ha per Giovanni, va e gli parla da sinistra, perché sa che se gli parla da destra lui non riceverà mai. C'è una dita cronica a destra. E quindi questo cosa ci fa vedere? Che Dio in qualche modo compatisce soprattutto se siamo bambini, compatisce il fatto che ci costruiamo delle false idee, delle false immagini di Lui, o altri ci costruiscono, non è detto che ce le costruiamo noi, altri ce le danno già preformate, come un sistema, come una struttura, e noi acquisiamo, tante volte da bambini si acquisisce tutto, non si ha una capacità critica per dire questo è sbagliato, questo è giusto, secondo il tipo di cultura che si riceve, di educazione si riceve, e lì, e proprio lì tante volte si formano questi blocchi, questi ragionamenti, queste false idee che, sebbene possono essere superate dall'amore di Dio, il quale si rivela a noi nonostante queste realtà, io credo che l'opera dello Spirito Santo sia anche quella di piano piano di farci realmente passare dalle nostre false idee, dalle nostre false immagini, a quello che è la realtà spirituale. E questo per il rischio che poi a un certo punto non riconosciamo più l'opera di Dio, ma deviamo secondo le nostre idee. Immaginate per esempio il popolo di Israele, quanti falsi pregiudizi si era creati sul Messia, come lo aveva dipinto, come se l'era immaginato, come aveva pensato che dovesse essere secondo i canoni del loro pensiero. Ed era così forte questo loro pregiudizio, questa immagine mentale che si erano creati di Gesù, che quando Gesù venne non potevano riconoscerlo. Come a dire, non corrisponde alle nostre aspettative, non rispetta il sabato, fa i miracoli di sabato, se ne sta con i pubblicani e con i peccatori, lo vogliamo fare il re e quello se ne scappa nella montagna, rifiuta il potere, ma come? Non si è mai visto un uomo che rifiuta di comandare, di essere più grande degli altri. Com'è possibile? Questo Gesù non corrisponde alle nostre aspettative. E allora guardate come il pregiudizio, come le immagini mentali che ci si costruisce, possono a un certo punto bloccare l'opera dello Spirito Santo che stava cercando di indicare a tutti: questo è il Messia, Gesù è Lui. Non ha qualche cosa da attirare gli sguardi, non è un Superman come l'avete pensato, uno che vola a raso terra, che distrugge tutti, che fa cadere dal fuoco dal cielo quando gli altri non sono d'accordo con lui. Non è questo, ma è lui Gesù. E gli israeliani? No, non è possibile. Noi immaginavamo un grande condottiero, ci avrebbe finalmente liberato dal popolo romano, avrebbe fatto una campagna sindacale, avrebbe fatto aumentare i nostri stipendi. Non è possibile, non è lui. Non è lui. E allora una delle battaglie che lo Spirito Santo vuole che combattiamo è appunto questo, di spogliarci dei nostri pregiudizi, delle nostre immagini mentali, o forse anche di quello che abbiamo ricevuto, e di essere davanti a Dio come semplici bambini, come persone che non stanno a dire: Signore, tu sei solamente lì dove io dico che tu sei o dove gli altri dicono che tu sei. No, lui è dove vuole, lo Spirito Santo soffia dove vuole, e meno male che almeno lui non è monopolizzato da, non è lottizzato. E allora questo è molto importante, è l'arma fondamentale. Infatti, se ricordate, proprio di quell'armatura descritta in Efesini, un'arma per distruggere, qual è? Chi se lo ricorda? No, avete dimenticato l'arma, quelle sono per difenderci. La spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Questa è l'arma, le altre sono tutte difesa, le altre sono tutte protezione, la spada invece è un'arma di offesa, però ricordatevi poco fa, non è offesa ai fratelli, non è colpi di spada, cioè come a dire colpi di Bibbia sulla testa di tutti gli altri, ma la spada della parola di Dio, la spada dello Spirito, perché vedrete che lo Spirito e la parola vanno in armonia, vanno in sintonia, non sono, come a dire, è lo Spirito che deve muovere la spada, non sei tu. Stiamo attenti, perché sennò questa spada può fare male a te e agli altri, mentre deve fare male al diavolo, deve fare male alle forze delle tenebre, deve fare male a quelle false immagini, non alle persone, ma alle false immagini, deve aiutare le persone a comprendere la verità dell'amore, della grazia di Dio. Ed è importante, quindi la spada dello Spirito è un'arma fondamentale, è un'arma importantissima, e attraverso questa spada siamo aiutati a distruggere questi ragionamenti, queste false idee che ci impediscono di conoscere, quindi non solo di essere una stessa cosa, ma anche di comprendere il carattere di Dio, di comprendere il suo amore per noi. E questo è fondamentale, fratelli. Se noi cominciamo a comprendere che Dio ci ama, e allora cominceremo a percepire il suo amore. Ma dici, ma com'è che non lo potevamo percepire prima? Perché Dio non ci amava? No, Dio ci amava, ma il nostro pregiudizio ci impedisce. Non avete idea di quante potremmo spendere forse tutta la mattina per descrivere questo, quanto le false idee che ci creiamo, i preconcetti, impediscono l'opera dello Spirito Santo. E nonostante Lui cerca di convincere, i nostri falsi spirituali, tra virgolette, concetti, perché tante volte sono i concetti spirituali, tant'è vero che lo Spirito Santo riesce a parlare molto meglio con un ateo, tante volte, per parlargli di Gesù, è chiaro, non che se uno è ateo può ricevere veramente la grazia di Dio, però può essere molto più disponibile e più aperto. Perché? Perché non si è create false immagini, per lui Dio è uno sconosciuto, non l'ha incasellato, non ha detto Dio è questo, questo è questo, e quindi poi lo Spirito Santo, per fargli vedere che è un'altra cosa, deve stare lì a lavorare un sacco. No, è tabula rasa per quanto riguarda Dio. E allora lo Spirito Santo, tante volte vedrete, riuscirà a fare un'opera ancora più grande. E questo la storia ce lo testimonia, con delle persone che fino al momento prima di convertirsi erano proprio tutt'altro che cristiane, erano proprio all'antitesi. Ma come dice, ma come? Quello era proprio uno, un mafioso, era uno che uccideva, uno che proprio non aveva né Dio né niente. E proprio lì lo Spirito Santo tante volte si rivela in una maniera più libera. Perché? Perché non lo vorrebbe fare pure con gli altri? No, certo, lui lo vuole fare con tutti, non c'ha persone privilegiate. Solo che lì trova una persona che ha capito che tutto quello che lui pensa è sbagliato. Non salva qualche cosa della sua mente, capisce che è tutto da rifare, e allora questa disponibilità permette allo Spirito Santo di trasmettere più velocemente, di trasmettere più chiaramente quelle che sono le sue rivelazioni. E questo è importante. Se avete qualche domanda, poi lo possiamo chiarire. Vi faccio l'esempio, per esempio, della mia vita. Io ero una persona molto esistenzialista, molto tenebrosa, e appena convertito, cioè in realtà, pur avendo ricevuto questa potenza di gioia e questa potenza di pace, nella mia mente c'era ancora questo pregiudizio nei confronti della gioia. Io non solo non potevo avere gioia, ma non la volevo, perché mi sembrava una cosa per le persone stupide. Solamente uno stupido può gioire in un mondo così. E quindi, anche se lo Spirito Santo dentro di me voleva illuminare la gioia, non ci sarebbe mai riuscito. E appena vedevo qualcuno che sorrideva e che rideva, dicevo, questo è uno spirito di buffoneria. Trovavo pure la giustificazione biblica. Una persona che sorrideva, che era serena, per me era una persona che non aveva capito niente spiritualmente. Ero rinato, ero una nuova persona, ma guardate come il mio pregiudizio, la mia immagine mentale poteva bloccarmi perfino nella lettura della scrittura. Non riuscivo mai a leggere, eppure c'erano scritte dove si parlava della gioia, le parti della gioia, io leggevo, ma era come se questa parola fosse velata, fosse cancellata dalla scrittura per me. Non la riuscivo a leggere, ma c'era. E solamente quando ho cominciato a lasciare i miei pregiudizi, ho cominciato a smetterla di pensare che Dio doveva essere come io dicevo, pur avendolo già ricevuto, allora lì lo Spirito Santo ha avuto uno spazio più grande per cominciarmi a mostrare questa realtà dell'opera di Dio. E allora mi sono trovato a gioire pure io. E allora ho cominciato a vivere anche questo aspetto. che per me era completamente assurdo, della realtà cristiana. Quindi è importante, comprendiamo che non c'è niente di peggio di quando, per cultura, per tradizione, per esperienza, ognuno di noi si è fatta un'immagine mentale di Dio, si è fatto un sistema mentale, e poi, sebbene Dio, nell'amore che ha per noi, questo lo voglio sottolineare perché non dobbiamo essere estremisti, perché Dio, come ci chiede di farci tutto a tutti, pur di salvarne alcuni, come dice l'Apostolo Paolo, anche Lui si è fatto tutto a tutti. E lo Spirito Santo tante volte usa una maniera personalizzata per rivelarsi a te. Usa le tue immagini mentali tante volte. Usa quelle immagini che sono per te più familiari, proprio perché Lui ti ama e sa che attraverso quelle immagini ti può parlare, ma poi non vuole che tu rimani a quelle immagini però. Quelle sono state un canale, quelle sono state un veicolo, sono state un mezzo che Dio ha usato, ma non possono diventare poi un sostituto del tuo rapporto personale con Dio. E lo stesso tante volte nella mia vita c'erano tante persone che venivano convertite, incontravano il Signore attraverso di me. E la loro tentazione qual era? Quella di diventare Mauro dipendenti. E se all'inizio questo forse avrebbe potuto farmi piacere, quando ancora avevo bisogno di altri che avevano bisogno di me, insomma non facciamo il discorso complicato però, ecco, se all'inizio poteva dare un sottile piacere il fatto di sapere che altri dipendevano morbosamente da te, ecco, gradualmente lo Spirito Santo invece proprio mostrato a me prima e ha mostrato agli altri, quindi ma perché? Io non tendevo più a legarle a me le persone. E allora vedrete che sebbene io potevo essere un canale, posso essere un canale per tante altre persone, non posso mai diventare un sostituto. Non posso mai sostituirmi, sarebbe pericolosissimo, anche se magari Dio usa la mia forma mentale per raggiungere certe persone, per raggiungere tante realtà diverse che forse tu non potrai raggiungere, però sarebbe drammatico se poi queste persone, anziché attaccarsi a Dio, si attaccassero allo strumento, al mezzo, imperfetto. Imperfetto non perché non ho ricevuto come tutti voi una natura nuova, santa, ma perché siamo su un cammino di santificazione, cioè questa santità non è espressa ai massimi livelli, siamo in un cammino in cui ci santifichiamo, e questo è importante, forse arriveremo a gradi diversi di santità, però l'importante è proprio questo, che Dio ci usa come strumenti meravigliosi per poter portare questo messaggio agli altri. E allora stiamo attenti a queste fortezze che sono i pregiudizi, perché così come impedirono al popolo israeliano di riconoscere il Messia, potrebbero impedire a noi non tanto di incontrare il Signore, perché Dio ci incontra nelle nostre debolezze, nelle nostre false immagini, però ci potrebbero impedire poi di conoscerlo, di comprenderlo. Allora in questo l'arma della spada, cioè la spada, arma particolare dell'armatura descritta in Efesini, ci aiuta, la spada dello Spirito che è la parola di Dio, ci aiuta a darci una rivelazione di quello che è Dio, di quello che è l'amore di Dio, di quello che è il progetto della salvezza. Ecco, vi faccio un solo esempio per comprenderci, penso che sia chiaro per tutti, ma è bene tante volte sottolinearle certe cose. Se io non avessi mai letto, non solo in Efesini, ma in tante altre parti della Scrittura, che la salvezza è un dono, vivendo in un mondo come quello di oggi, in cui di gratuito non c'è niente, assolutamente, in cui tutto si deve pagare e tante volte si deve pagare pure qualcosa che neanche vale, quindi non solo uno paga quello che vale, ma tante volte devi pagare, tante volte a noi si paga pure il pizzo, quindi in tutti i sensi devi pagare. Non avrei mai, per il mio pregiudizio, per la mia cultura, per il modo con cui sono stato educato, pensato che Dio voleva salvarmi, voleva darmi una nuova vita voleva fare questo trapianto di cui abbiamo parlato ieri gratuitamente. Dice, altro che gratuitamente, chissà quanto dovrò pagare per questo trapianto di cuore. Dovrò fare cose incredibili, sacrifici tremendi, dovrò mortificarmi, dovrò salire montagne, dovrò camminare sottosopra. Infatti, se voi vedete tutti i sistemi religiosi dove non c'è la rivelazione della grazia di Gesù Cristo, sono basati su una autosantificazione, cioè che tu, attraverso tutto un processo, uno sforzo, una catarsi, un modo di purificarti, attraverso tanti sforzi ti deifichi, cioè diventi sempre più vicino a Dio. E questa è una trappola diabolica, perché nessun uomo potrà avere mai la presunzione di arrivare a Dio. È Dio che ha avuto l'amore grande attraverso Gesù di arrivare a noi. E questo è importante. Ma senza che la parola di Dio me lo avesse fatto vedere, io a quest'ora sarei forse nell'Everest, o nell'Everest no, ma sarei nell'Himalaya, a cercare di raggiungere Dio attraverso dei cammini di ascesi particolari, attraverso chissà quali tecniche, come in fondo avevo cominciato anche a fare, di tipo orientale, o tanti altri metodi strani. Perché? Perché non avrei mai capito che il dono di Dio era gratuito e che avevo bisogno solamente di rendermi conto che non potevo fare niente. E questo era tremendo per il mio orgoglio, certamente, come per il tuo orgoglio forse è tremendo, ma solamente quando, comprendendo la parola di Dio, la spada dello Spirito ha distrutto tutte le mie false giustizie, tutte le mie false idee, allora lì ho potuto gustare questo dono meraviglioso. Ho detto, alleluia, Signore, allora sono ricco solamente perché accetto, solamente perché metto la mia firma di fede su questo patrimonio meraviglioso che è intestato sul mio conto. Ma è troppo semplice. Ma se è così, tante volte noi pensiamo che le cose sono, quando sono troppo semplici, sono impossibili. Ma Dio è un Dio della semplicità. Lui stesso, Gesù, pregò e disse, grazie Padre perché hai nascosto queste cose ai savi, agli intelligenti, le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Essere piccoli fanciulli non significa essere stupidi, ma significa avere una fiducia reale, non avere pregiudizi. Ecco, è proprio uno degli aspetti dell'essere piccoli fanciulli. E quando si è piccoli fanciulli ancora non si hanno nella mente tutti quei pregiudizi, tutti quei preconcetti che poi ci facciamo. Allora Dio ci vuole fare essere piccoli fanciulli in questo senso, non nel senso di essere stupidi o di non studiare o di non essere intelligenti, ma nel senso di non crearci dei preconcetti, sapendo che Lui vuole rivelarci la verità, Lui vuole farci comprendere, Lui ha mandato il Suo Spirito proprio perché sia con noi. E questo è importantissimo, fratelli, è strano, ma tante volte non ci rendiamo conto che lo Spirito Santo è molto più reale di quando Gesù camminava. Dice, come molto più reale? Certo, perché quando Gesù camminava si trovava solamente in un posto, e quando qualcuno doveva andare a Lui ci doveva andare fisicamente, proprio, e doveva andarlo a trovare, o doveva chiedergli, vieni a casa mia. Ma ora lo Spirito Santo si trova dappertutto, ecco perché Gesù disse, è bene che io me ne vada. Qualcuno dice, come se te ne vai tu, i discepoli, dice, ora come facciamo? Lo Spirito Santo, anche se non è visibile, è molto più reale, nel senso che è onnipresente, mentre Gesù era limitato, quando era in un posto non poteva essere in un altro, anche se lui conosceva ogni cosa, ma era limitato a un posto fisico. Lo Spirito Santo in questo momento si trova qui, come si trova a Trieste, si trova a Verona, si trova dappertutto. Se solo noi possiamo essere coscienti e sensibili, e Lui vuole illustrarci, vuole farci comprendere queste cose perché possiamo andare avanti, perché possiamo realmente avere una rivelazione. Quindi attenti ai pregiudizi, sappiamo che la parola di Dio, la rivelazione della parola di Dio, quando ci mettiamo di fronte ad essa con semplicità di bambini, ci aiuta a distruggere le false immagini, le false idee che ci siamo fatti di Dio. Ma ritorniamo al tema che forse ci interessa di più, che è quello delle armi che usiamo ogni giorno, perché quelle le usiamo magari quando vogliamo fare disquisizioni teologiche o quando discutiamo magari di dottrine, o allora lì magari subentrano tutte queste idee. Ma vediamo un attimo, leggiamo un verso che mi viene in questo momento in mente, proprio per vedere come anche nel Vecchio Testamento c'era questa realtà in cui Dio consigliava al suo popolo di non allearsi con la forza umana, di non essere confidente delle proprie energie, ma di poter sfruttare quella che è la potenza dello Spirito, quella che è la potenza della grazia di Dio, anche se allora non si era rivelata. Possiamo leggere forse in Geremia 17, se non ricordo male, dice così, al verso 5, così parla l'Eterno, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e che fa della carne il suo braccio.
Ecco,
troviamo un attimo un'analogia con quello che dicevamo ieri, che fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si ritrae dall'Eterno. Egli è come una tamerice nella pianura sterile, e quando giunge il bene, ei non lo vede. Dimora in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. E poi invece il verso 7, benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è nell'Eterno. Egli è come un albero piantato presso le acque, che distende le sue radici lungo il fiume, non si accorge quando viene la caldura, e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Fermiamoci un attimo. Vedete come già ci sono tantissimi, mi è venuto in mente questo, ma ci sono tantissimi brani nel Vecchio Testamento che già esprimono in una maniera chiara, perfetta, quello che abbiamo detto ieri, cioè il fatto che c'è un arsenale umano, ci sono armi carnali e quelle non ci aiuteranno, e ci sono armi spirituali che Dio ha messo nel nostro spirito, nel nostro cuore, quelle ci faranno vincere. E infatti chi fa della carne il suo braccio, in realtà si ritrae intanto dall'Eterno. Perché? Perché in qualche modo è come se promuovesse dentro di lui le parti più negative. Non è che l'Eterno si allontana da lui, stai attento. Quando tu seguirai le tue spinte negative, quando tu, anziché magari perdonare, vivrai il risentimento, non è che Dio si allontana da te, lo Spirito Santo è sempre dentro di te, grazie a Dio. Non è come nel Vecchio Patto, che appena i profeti o il re completamente sbagliavano, allora lo Spirito Santo poi li abbandonava. No, lo Spirito Santo rimane nel tuo cuore, ma sei tu che ti allontani, sei tu che non lo percepisci più. Appena vai sul cavallo dell'amarezza, appena segui lo stimolo della rabbia, del risentimento, è come se piano piano ti vai allontanando, prendi un treno che è proprio nella direzione opposta. E quando questo treno cammina, 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 più cammina e più ti trovi in una direzione dove dici, ma dove sto andando? Ma com'è che mi sto trovando qui? Com'è che ti stai trovando qui? Ma se hai preso un treno dell'amarezza, se hai preso il treno della gelosia, se hai preso il treno dell'odio, dell'invidia, come fai a dire com'è che mi trovo qui? Questi treni vanno nelle loro stazioni e vanno sempre più. L'ultima stazione è l'inferno, ma quella non penso che ci arriviamo, però la direzione è quella, è una stazione particolare. E allora, se confidiamo nella carne, noi ci ritraiamo in qualche modo dall'Eterno, e quindi siamo come un albero. Non so che cos'è la tamerice, sarà un albero... Non c'è nessuno esperto in botanica, no. Comunque, come un qualunque albero nella pianura sterile. Cosa significa? C'è un albero piantato, ma che non c'è il rischio che porti qualche frutto, cioè, come a dire, proprio è messo lì tanto per, neanche qualche uccello si va a posare, perché è proprio secco, completo, quindi proprio imbalsamato lì in una pianura sterile. E allora questa è proprio la nostra situazione quando prendiamo quelle direzioni, quando prendiamo quei treni dei risentimenti, e quando giunge il bene e non lo vede. Grazie. Se sei in una stazione diversa, come fai a vedere il panorama che c'è quando prendi il treno dell'amore? Lì vedi, come dicevamo ieri, le opere preparate. Quando prendi il treno della pace, quando prendi il treno della gioia, quando prendi il treno della giustizia, quando prendi il treno della dolcezza, della pazienza, allora ti accorgi di tutte quelle stazioni che sono messe nel tuo percorso e vai vedendo le opere che sono lì per essere operate. Ma se prendi il treno contrario, nella direzione opposta, come fai a vedere le opere davanti a te? Quando giunge il bene, egli non lo vede. E poi magari ci lamentiamo, ci vanno tutte le cose male, è sempre qua, è sempre là, è destra, è sinistra, è sopra, è sotto. Cioè non solo abbiamo preso un treno negativo, ma pure stiamo lì a lamentarci perché poi sul percorso non troviamo nessun ristoro, nessuna bevanda che ci possa fare gioire. Ma giustamente lo Spirito Santo ci dovrebbe dire, scusami, perché non scendi dal treno? Perché non scendi? Basta! Dove vuoi andare? Non vedi che le stazioni sono una peggio dell'altra? E più vai avanti e più peggiorerai. Scendi dal treno dell'orgoglio, scendi, figlio mio. Io voglio realmente che tu scendi perché voglio il tuo bene. E quindi dimora in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata senza abitanti. Ma guardate che bello, il verso 7 e 8. La benedizione meravigliosa, benedetto l'uomo che confida, che ha fiducia nell'Eterno. Egli è come un albero piantato, non più in una pianura sterile, ma presso le acque, che distende le sue radici lungo il fiume. Guardate l'acqua dello Spirito, il fiume della parola di Dio. Allora lì, se siamo piantati, se stiamo realmente scegliendo di prendere le armi della luce, diventiamo come alberi che pescano nell'acqua, e non si accorgono. Noi ce ne stiamo accorgendo che sta avvenendo il caldo, io me ne sto accorgendo, sto cominciando a sudare. Ma questo è un significato spirituale, può venire il caldo fisico, ma se siamo realmente piantati lì dove possiamo attingere alle acque, se siamo veramente su quel treno dove possiamo andare verso delle stazioni meravigliose, se stiamo usando delle armi, per parlare sempre in metafora o in parabola, come volete, che sono le armi della luce, allora siamo connessi, siamo sintonizzati con un'energia pulita. E allora quando viene la difficoltà, in questo caso il caldo, quando viene l'arsura, quando viene il deserto con la sua bufera di sabbia, con la sua tempesta di sabbia, e allora quest'albero non rinsecchisce, ma rimane lì, il suo fogliame rimane verde. E invece tante volte tante persone le vediamo nere, non verdi, cioè proprio sono diventate nevrotiche. Siamo diventati nevrotici. Perché? Perché non riusciamo a bere più di quest'acqua, non riusciamo a sentirla scorrere dentro la nostra vita. E allora quando passiamo nel deserto, anziché trasformare il deserto in rivi d'acqua, veniamo desertizzati, diventiamo noi rinsecchiti, diventiamo proprio degli alberi secchi. Ma non è questo il progetto di Dio. Il suo fogliame rimane verde. Dio vuole fare restare verde la tua vita, veramente esprimente vitalità, dando qualche cosa di meraviglioso. Un albero verde dà ossigeno, realmente. E Dio vuole che come credenti possiamo dare ossigeno. Già manca l'aria, ci sono tanti che cantano in maniera ecologica che sta mancando l'aria, tanti cantanti, ci sono tanti che si preoccupano di questo inquinamento atmosferico dell'aria, ma come credenti siamo chiamati non solo a occuparci di ecologia, ma a vedere questo inquinamento spirituale, negativo, che sta inquinando l'aria, che sta avvelenando. E secondo l'esempio che ho fatto ieri, noi, se possiamo mantenere il nostro fogliame verde, contribuiamo a ossigenare questo mondo. Ossigenare. Creiamo un'atmosfera di ossigeno. Allora quando le persone sono vicine a noi respirano, non si intossicano. E invece se noi stiamo esprimendo veleno quando una persona è vicina a noi, cosa facciamo? L'avveleniamo. Cioè, beccati un poco del mio veleno, non è giusto che me lo devo beccare solo io. Inquinati un po' tu, prenditi un po' di questo scarico di liquami pure tu. E invece se possiamo respirare noi, se possiamo realmente rinverdire, tenderemo proprio a rinverdire, a fare trasmettere questo ossigeno meraviglioso che può toccare gli altri. E quindi nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Guardate un poco che bello. Nell'anno della siccità, qua sta parlando di un anno, non sta parlando quindi di un momento, ma anche quando dove esercisce un periodo brutto. E tante volte attraversiamo come credenti dei periodi difficili. Io sfido chiunque di voi a dire no, io non ho avuto mai problemi. Sarebbe impossibile, allora non sei un credente, mi sembra difficile. Ma quando attraversi il momento difficile, l'anno di aridità, in cui tutto sembra all'esterno rinsecchire, non entri in affanno, non vai in nevrosi, in angoscia, e non cessi soprattutto di portare frutto. E questo è il progetto di Gesù. Lui ci ha costituiti perché andiamo e portiamo frutto, e il nostro frutto sia permanente, costante, non un frutto una volta ogni tanto, così. La buona azione annuale, fatta a Pasqua, a Natale, non so. No, ma qualche cosa che realmente mette in moto dentro di noi queste armi della luce, e possiamo andare proprio secondo queste armi. Ancora un pensiero velocemente, sempre sullo stesso soggetto, in Isaia. Perché possiamo comprenderlo bene, e perché veramente da questa giornata possiamo decidere tutti di essere pacifisti, perlomeno di cercare di non usare più le armi della carne. Le useremo tante volte, non vi preoccupate se vi succederà, però che possiamo comprendere quanto siano letali e che capiamo che sono pericolose per noi. Al verso 30 dice, al capitolo 30 dice così, sempre esprime lo stesso concetto con altre parole: guai, dice l'Eterno. E non è detto guai come a dire guai a te, no, guai, problemi, difficoltà, come si può dire, cose in cui realmente succederanno cose incredibili, cosa? Tribolazioni, difficoltà estreme, dice l'Eterno, a quelli che si ribellano, ai figlioli ribelli, guardate che formano dei disegni ma senza di me. È un po' lo stesso concetto, che contraggono alleanze ma senza il mio spirito. E qui è un altro concetto per dire la stessa cosa. Con chi vuoi essere alleato? Di solito uno si allea con il più forte, giusto? Il più forte in assoluto chi è? Dio, alleluia. In un certo senso il più forte in questo mondo, in maniera provvisoria, è un altro. Però noi vogliamo essere alleati con il più forte in assoluto, non con il più forte apparentemente e per un periodo limitato. Questa è una strategia vincente a lungo termine, ma spesso noi ci alleiamo, ecco, non con il nostro spirito, ritornando proprio da questa lettura al concetto che abbiamo espresso, anziché allearci con il nostro spirito, con il nostro cuore, con la nostra nuova natura, allearci con l'amore che c'è in noi, allearci con la gioia, con la pace, noi ci alleiamo con chi? No, purtroppo no. Magari fosse sempre così. Ci alleiamo con le armi, cioè ci alleiamo con i concetti, con gli atteggiamenti negativi, e per allearci con loro dobbiamo prendere le armi negative, è ovvio, cioè perché per combattere in quel modo ci vogliono altri tipi di armi. Quindi nel momento in cui ci alleiamo non con il Signore, abbiamo bisogno dell'arsenale della nostra carne per accumulare poi peccato su peccato. Questa è chiaramente la conseguenza, e grandi problemi ancora a quelli che vanno giù in Egitto. Voi sapete che Egitto è proprio simbolo del peccato, senza avere consultato la mia bocca, per rifugiarsi sotto la protezione di Faraone. Guarda un po' il concetto, essere protetti dal male. Non è possibile. È per cercare rifugio all'ombra dell'Egitto. E guardate qua cosa dice la parola di Dio, ma la protezione di Faraone vi tornerà a confusione. E il rifugio all'ombra dell'Egitto ad ignominio, a vergogna. Come a dire, quelle cose in cui noi ci rifugiamo, con le quali ci alleiamo su quel momento, magari in quel momento sembrano che sono degli alleati forti. Quando c'è, per esempio, tua moglie che è arrabbiata e tu ti allei col risentimento, con la rabbia per rispondere a tua volta, in quel momento ti sembra che è un'alleanza forte. Ora ti faccio vedere io. Mi alleo con la mia rabbia e vediamo chi è più arrabbiato. Vediamo chi riesce a gridare di più. In quel momento sembra un'alleanza molto bella. Ci alleiamo con l'odio. E appena ci alleiamo con l'odio, subito andiamo a cercare le armi per offendere. In quel momento subito arriva un suggeritore che ci dice le parole più cattive. Non è lo Spirito Santo, ve lo assicuro. Per fare del male all'altra persona. Magari non le diamo bastonate, magari possiamo anche darle, dico, non so, magari c'è chi ha questa abitudine. Ma in quel momento siamo proprio in un'alleanza che apparentemente ci fa sentire forti, ci fa sentire uomini, per modo di dire, ci sentiamo forti, ti faccio vedere io, tu, dire questo a me. Ma che cosa ti immagini? Che io sono uno stupido? Io mi alleo con il mio odio, con la mia forza, con la mia negatività, vado a vedere nell'arsenale quale armi posso usare. L'arma peggiore di tutti, di tutte, anzi, era Giacomo, era molto esperto, diceva che era la lingua, un'arma proprio tremenda, e credo che tante, è meglio che ci limitiamo a quella, senza dubbio, perché c'è chi passa poi oltre la lingua, passa ai fatti, ma già la lingua è un'arma micidiale. E in quel momento con la lingua cominciamo a prendere il veleno mortifero, e quella lingua che ha lasciato parlare, cioè che ha lasciato passare cose belle, diventa invece una discarica di immondizia e comincia a gettare questo veleno. E noi in quel momento ci sentiamo forti, ci siamo alleati con il male. Ti faccio vedere io. Ma poi, sapete, è strano, e questo succede solamente per i credenti. Se tu non fossi un credente, e apriamo per concludere, forse un altro quarto d'ora ce l'abbiamo, finiamo alle 12 in punto. Dicevo, apriamo una piccola parentesi, se tu fossi un non credente, tu potresti allearti benissimo con il male e portarlo fino in fondo. E tante volte cosa succede? Tu ti allei con il tuo odio, in quel momento dici le parole, dalle parole passi ai fatti, dai fatti passi alle decisioni, dalle decisioni passi alle separazioni legali e alle giudiziari, da quello poi passi a tutte le burocrazie per decidere la divisione dei beni, vedere i figli. Questo facciamo l'esempio della famiglia, ma dico, può valere per qualunque discorso. E tu puoi continuare tutta la tua vita animato da quel pensiero di odio, di orgoglio, di rifiuto, senza benissimo, perlomeno fino alla fine della tua vita, apparentemente avere confusione, anzi essere molto determinato, molto convinto, come a dire, non mi interessa, io passo sul cadavere di tutti, io devo fare quello che sento, non me ne frega niente degli altri, sono alleato con il male fino in fondo. Ma per i credenti è diverso. Vorrei farvi un attimo riflettere, vorrei farvi sottolineare. Per i credenti è come a dire che noi di dentro ci abbiamo il sommo bene, quindi quando ci alleiamo col male è difficile poter andare fino in fondo. Ecco perché è da stupidi allearsi, perché poi non siamo in grado, perlomeno noi non siamo in grado, siamo liberi, ma in qualche modo c'è dentro di noi poi qualche cosa che ci illumina e che ci porta a tirarci fuori dal male, ci porta a non stare bene nel male. Non so se mi capite. Magari anche se lo facciamo, ma non riusciamo a perseverare tante volte. Dire basta, ti odierò sempre. E poi dentro lo Spirito Santo ti parla, ma figlio mio, ma qua, ma là. E tu che fai? No, basta, questa volta mio figlio non lo perdonerò. Ma qua, ma tu puoi perdonare, ma dentro di te c'è l'amore. Ah, basta! Come credenti abbiamo realmente una fonte di luce che è più forte delle nostre tenebre mentali, e quindi in qualche modo poi, alla fine, prevarrà questa realtà spirituale, e quindi dovremo pentirci, andremo in crisi veramente per tutto il male che abbiamo fatto. Non saremo in grado di portare questa alleanza a termine fino alla fine. Ecco perché, per il popolo di Dio, infatti detto questo, tornava a confusione, a ignominia, perché poi se ne rendevano conto che dagli egiziani che cosa potevano avere? Che cosa potevano, anche quando magari rimpiangevano il mangiare dell'Egitto, le cipolle, la schiavitù perfino dell'Egitto, cosa potevano avere dall'Egitto? Quando erano in Egitto cosa facevano? Signore, liberaci! Signore, manda uno che ci liberi! Appena erano usciti fuori. Ah, era meglio quando eravamo in Egitto, ah, qua, là, sopra, sotto. E così è per noi. Rifugiarci sotto l'alleanza del male, del risentimento, della paura, della rabbia, ci tornerà a confusione, e il rifugio all'ombra dell'Egitto sarà una vergogna. Infatti verso 7 dice ancora: perché il soccorso dell'Egitto è un soffio, una vanità. Per questo io chiamo quel paese grande rumore per nulla. Guardate che definizioni incredibili. Sembra strano, ma vedete come la parola di Dio riesce dopo 2000 anni a farci vedere l'apparente potenza del male, apparente, grande rumore per nulla. Sembra proprio quando noi ci arrabbiamo, facciamo grande rumore per nulla. Sembriamo chissà che cosa, ma non c'è nulla, c'è la vanità, c'è il nonsenso dietro all'odio. E questo abbiamo bisogno di comprenderlo, fratelli, perché se lo comprendiamo, cederemo di meno alle tentazioni che la nostra carne e che il diavolo attraverso la nostra carne, perché ricordate che la nostra carne è anche, essendo una parte non redenta della nostra natura, è un punto di aggancio, se volete, all'azione del diavolo. Infatti, la logica, la sapienza di questo mondo, come la definisce Giacomo? Terrena, carnale, diabolica. C'è una specie di escalation. Terrena, carnale, diabolica. E se noi, in realtà, non lasciamo che lo Spirito Santo ci faccia prendere quel treno di cui parlavamo poco fa, ci sarà qualcun altro che ci spingerà a prendere degli altri treni. Prendi il treno dell'odio, prendi quello dell'orgoglio. E in questo senso ricordiamoci che il diavolo è un amplificatore, non di questo genere, ma ha la stessa funzione. È qualcuno che amplifica delle tendenze che sono già presenti dentro di noi, moltiplicandole a livello esponenziale, e più lasciamo spazio, più vengono amplificate fino a diventare più distruttive. È come una bomba. Il tuo odio, il mio odio, sapete, è come una specie di bomba particolare, forse non ne hanno inventato ancora di questo genere, anche se ci sono dei sistemi per potenziare le bombe, come quella che hanno usato per fare saltare Borsellino, delle bombe che più stanno lì ad aspettare, più aumentano il loro potenziale distruttivo. Cioè, come dire, più si caricano, più aumenta la potenza distruttiva. E tante volte è così. Più noi ci carichiamo, più noi lasciamo che questa azione negativa faccia breccia nella nostra vita, più diventiamo negativi, distruttivi. Riusciremo proprio a fare del male alle persone senza neanche parlare tante volte, solo con la nostra presenza. Ma non è questo che Dio ci chiama a fare. Ecco perché lo Spirito Santo ci vuole aiutare. E leggiamo un ultimo verso, credo che si trovi in Efesini. Questo lo leggiamo solamente, poi in un altro posto. Guardate dunque con diligenza come vi conducete, non da stolti ma da savi, approfittando delle occasioni, perché i giorni sono malvagi. Qua qualcuno già con la mente un poco orientata, potrebbe dire, approfittando delle occasioni, cercando di fregare gli altri. No, ancora una volta vedete come la nostra deformazione potrebbe farci prendere in una maniera strana la parola di Dio. Qualcuno dice, ma qua dice che bisogna approfittare delle occasioni. E allora devo cercare veramente di... No, perché i giorni sono malvagi, delle occasioni positive. Infatti perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Alleluia. E questo è importante, intendere bene quale sia la volontà del Signore. E subito dopo parla dell'essere ripieni dello Spirito Santo, come se questo abbia, e in realtà ha una grande connessione, con l'intendere la volontà di Dio. E forse ci fermiamo su questo, ecco. Sì. In Efesini, capitolo 4, credo. Capitolo 5, verso 15. Dicevo, ci fermiamo su questo, cioè sul fatto che è importante intendere qual è la volontà di Dio. Questo è qualcosa di fondamentale, è qualcosa di importantissimo. Perché se non comprendiamo questo, noi approfitteremo solamente delle occasioni negative. Non vedremo le opere davanti a noi. E alla fine, quando parla e dice siate ripieni dello Spirito Santo, parlandovi con canti, inni, rendendo grazie del continuo a Dio, eccetera, eccetera, è come se ci sta suggerendo un modo di intendere la volontà di Dio. E questo è importante, fratelli, perché intendere la volontà di Dio non è fare solamente qualcosa, ma è esprimere il carattere di Cristo. Cioè, come dire, quando noi esprimiamo pace, noi diventiamo operatori di pace. Infatti nell'amore c'è l'adempimento di tutta la legge,